Supreme Leader, the suite has been renovated to your specifications.
$20 a day for internet? What the fuck? And they accuse me of being an international criminal?
Beloved oppressor, try to get some sleep. Tomorrow is your big speech.
Nobody touch the minibar! It's a fucking ripoff!
Ed eccoci qua, la seconda puntata del minibar sta per iniziare con un giorno di ritardo rispetto al calendario, ma ve l'avevamo detto, saremmo andati in onda, stiamo andando in diretta di martedì perché ieri era festa e giustamente nessuno aveva voglia. Allora vi dico una cosa, questa puntata la vorrei dedicare al professore, il professore di cui protagonista esimio, protagonista del Bartram Fabric da sempre, dalla prima puntata, perché in questi giorni mi ha condiviso un video. Ah, tra l'altro non ho fatto partire la base, la facciamo partire perché mi hanno detto che l'altra volta non si sentiva, l'ho messa un pochino più alta e vediamo se qualcuno la riconosce. No, mi ha condiviso non un video, mi ha condiviso una immagine, l'immagine di un autore umbro che si è pubblicato sui suoi social, immagino su Instagram, io non ho Instagram purtroppo, mentre stava leggendo il suo libro. E il commento sotto era un commento meraviglioso, dicendo: un intellettuale, questo sì, vero, che risponde al nome di Goffredo Fofi, schiaffeggiava coloro che si rileggevano. Devo dire che anch'io l'ho fatto, mi sono riascoltato questa settimana perché volevo capire se avevo sbagliato qualcosa, se insomma qualcosa non aveva funzionato, perché ecco, le prime volte non è facile ricominciare dopo tanto tempo, e ho capito un paio di cose. La prima è che la base era troppo bassa, adesso ve l'ho fatta partire, così rendiamo questo ambiente un pochino più movimentato, e spero che qualcuno la riconosca a questo punto e mi faccia sapere che cosa è. La seconda cosa è che io non ho introdotto minimamente la sigla del minibar. Chiaramente è una citazione cinematografica, e è la citazione cinematografica, qualcuno se n'è accorto, devo dire Lupus Yonderboy mi ha fatto anche i complimenti per questo motivo, del dittatore di Sacha Baron Cohen. Nessuno tocchi il minibar, è una cazzo di rapina, dice lui nella versione italiana, e noi l'abbiamo messo in originale perché ci piaceva più ascoltare la voce di Sacha Baron Cohen, che è un altro autore che non ci dispiace per niente. Benissimo, comincia così la seconda puntata del minibar. Anche oggi abbiamo due ospiti importanti. Il primo è un amico, è un produttore musicale, è un esercente cinematografico, è una persona che stimo moltissimo, anche se spesso ci scazziamo, e lui ha scelto la colonna sonora di questa giornata, tre brani. Sono molto contento di questa scelta perché due degli autori che ascolteremo ho avuto il piacere di conoscerli, ed entrambi al postmodernissimo, e poi non vi dico niente, ma ce la presenterà lui. E il secondo ospite è un ospite di tutto riguardo che si chiama Giulio San Giorgio, il direttore di Film TV, e con il quale approfondiremo i due film di questo weekend che ho visto poco fa al box office, che sono andati molto bene relativamente a questo periodo storico, l'abbiamo detto più volte, però i due film si sono piazzati in alto nella classifica della settimana, e precisamente ve lo vado a dire perché è giusto che ve lo dica. Parleremo di Madres Paralelas, che è il film di Pedro Almodóvar presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, quarto in classifica con un bottino di 725.000 euro, che non sono tantissimi ma non sono nemmeno pochi, considerando che il primo in classifica, che è La famiglia Adams, ne ha incassati poco più di 900.000, dunque è un buon risultato. Subito dopo Madres Paralelas, al quinto posto c'è l'altro film di cui parleremo, che è Freaks Out, questo film italiano, un film italiano appunto di Mainetti, anche lui lo ha presentato al Festival di Venezia, ma ne parliamo dopo con Giulio San Giorgio. Io dico che è il momento di lanciare il primo brano di questa scaletta scelta da Luca, e subito dopo ne parliamo con Luca, sperando che la scelta sia di vostro gradimento.
Dice sempre tu di me. Non hai capito niente, è una frase fatta oppure poi ci credi veramente. Con le mani nei blue jeans penso questo ed altro quando son lontano. Prendo a calci un sasso nella notte, rotolo con lui cercando un nuovo equilibrio tra i giorni liberi che non combaciano coi tuoi, tra tutti i maledetti impegni e certe tue eclatanti uscite. Quando in corsivo pensi e dici in stampatello, io non voglio più restare qui con te. Fingo il rullo dei tamburi con la voce, l'indice sul crash. Non eri tu che mi dicevi, noi cadremo sempre in piedi. Solo scaramucce un po' forzate, ostilità che mi figuro un passo dopo l'altro nell'oscurità, ma questa sera oltre a tutti i discorsi mancano anche gli oggetti qualunque, il mappamondo, i nostri libri messi bene in fila in ordine alfabetico. Nana, nana. Nana. Na na na. Ho scombinato un po' le note ed ho cambiato i tempi, ma è sempre quello il pentagramma. Per i miei sentimenti sta nei frammenti di un discorso amoroso di Bart, sfogliato con in sottofondo la chitarra dei Ramones. Quindi non spegner l'autoradio mentre inizia Poison Heart. Ma questa è solo un'altra notte via, un'altra notte senza luna. Ci pensano i lampioni ad allungare la mia figura, farmi passo da gigante sull'asfalto, a farmi credere che possa tornare quando voglio.
E rientriamo con questo pezzo di caso e cominciamo a telefonare. Vediamo se ci risponde il nostro ospite della giornata e niente, vediamo se c'è. Nel frattempo vi ricordo che noi siamo molto contenti di come è iniziato il minibar. Tra l'altro probabilmente abbiamo trovato un regista che risolverà tutti i problemi tecnici.
Pronto?
Eccolo qua, Luca Benni, non è lui il regista, ma stavo parlando di un'altra cosa. Ciao Luca, benvenuto al minibar. Ciao, come stai?
Tutto bene, grazie per questa chiamata e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radiofonica.
Che spero siano in tanti, anche se non è detto. Allora, niente, io ovviamente non potevo non invitarti perché tu sei una delle persone che conosco, che conosce più musica tra quelle che conosco, scusate le ripetizioni, e dunque ti ho chiesto di regalarci questa colonna sonora. E abbiamo appena ascoltato un pezzo di Caso. Ci vuoi dire che cosa abbiamo ascoltato?
Allora, innanzitutto sì, questa è una piccola playlist di tre pezzi, mi piaceva partire con Caso, che so che anche tu diciamo apprezzi abbastanza e ascolti volentieri. Caso in Al Secolo, Andrea Casali, fa parte della scuderia dell'etichetta discografica che ho fondato e che gestisco, e in particolare questo brano si chiama Senza Luna. E il brano originale contenuto nel primo disco di Caso che ho stampato, diciamo le nostre strade si sono incrociate nel 2013 e appunto gli ho dato una mano a produrre questo album, La Linea che sta al centro. Però in particolare questa versione che abbiamo ascoltato oggi è un po' diciamo una versione in anteprima, che è girata ancora poco, che è stata registrata da Andrea proprio con la band, quindi lui solitamente produce musica da vero cantatore, no? Chitarra e voce, ma in questo pezzo, come anche in altri a dire la verità, si è fatto aiutare proprio da una band al completo, quindi ci piaceva partire con questo brano che insomma è abbastanza inedito, non si trova ancora in nessun disco, e così ci piaceva condividerlo con gli ascoltatori di Radiofonics.
Ottimo, e lo ascolteremo? State preparando un disco oppure no?
Allora, e diciamo, la novità è che proprio questa settimana, venerdì, uscirà un nuovo singolo di Caso su tutte le piattaforme di streaming. Quindi sì, prossimamente ci saranno poi delle nuove produzioni, un nuovo album. Diciamo che questi ultimi due anni per tanti frangenti sono stati un po' problematici. Lo stesso artista era un po' indeciso se continuare, come continuare, perché poi alla fine è quasi un nostro coetaneo con un figlio, un proprio lavoro, e quindi ci eravamo sentiti un po' di mesi fa, era un po' scoraggiato dalla situazione. Ora invece questa è una buona notizia, uscirà della nuova musica, e quindi bene, speriamo anche di rivederlo dal vivo.
Bene, bene. Senti, a proposito di questo, ma due parole sulla tua etichetta, diciamole, perché insomma sono diversi anni che siete ormai sulla scena, e niente, dici
sì,
un po'.
Sì, Tulusa Track, diciamo, è nata nel 2005, tu prima dicevi uno che conosce tanti dischi, diciamo, no? In realtà sì, la musica è sempre stata una parte fondamentale della mia vita come ascoltatore. Poi ad un certo punto ho deciso di pubblicare anche dei dischi di gruppi che secondo me meritavano molto, che non avevano, diciamo, il risalto che era necessario, per così dire. Quindi prima sono partito da dei gruppi locali, appunto umbri, l'etichetta di base a Umberti, dove io abito. Poi piano piano questo giro si è un po' allargato, siamo arrivati anche a fare uscire dei gruppi, delle formazioni, sia inglesi che americani, insomma. Quindi sono sempre ovviamente gruppi di nicchia, abbastanza particolari, abbastanza piccoli, però come avete sentito anche con Caso sono molto fruibili e sono sicuramente personaggi che hanno bisogno di un po' di attenzione nell'ascolto e un po' di così promozione e distribuzione. È un po' quello che facciamo con Tulusa Track da 16 anni a questa parte.
Complimenti. Tra l'altro, una cosa che ti ho sempre invidiato era che ogni tanto tu, adesso un po' meno, ma te ne partivi, andavi in Giappone, andavi negli Stati Uniti, cioè, e dico, che cazzo di vita fa questo Luca Benno?
Beh, diciamo che ovviamente non è il lavoro principale, cioè è comunque una grande passione che ha bisogno di tempo da dedicare, ma è capitato molto spesso in questi anni di riuscire a partire con qualche band che andava in tour, prima in America, poi appunto è capitato in Giappone, in Europa, insomma, e si ha sicuramente una visione del resto del mondo, ma anche in Italia, anche in Sardegna, per dire, cioè in Italia chiaramente è molto più facile perché le band girano estremamente in maniera più veloce in Italia. Però poi qualcuno, soprattutto quelli che cantano in inglese, che hanno un respiro un po' internazionale, si è riusciti a mandarli, a spedirli anche appunto al di là dell'oceano, per così dire. E sì, è un'esperienza bellissima, perché non è il classico fare il turista e fare un viaggio, ma vivere, diciamo, tutto in un modo completamente diverso, magari anche con poco tempo da dedicare al turismo vero e proprio, però riesce a entrare nel tessuto della società in un modo più originale, più vero, fondamentalmente.
Interessante, sì. Questa cosa che stai dicendo, e tra l'altro tu nel tessuto della società ci stai anche insieme al tuo socio in affari e in disavventure, Matteo Cesarini, perché voi gestite il cinema Metropolis, e da due stagioni estive a questa parte anche l'open air che c'è alla piattaforma Luogo Storico di Umbertide. Dunque devo dire che so che non è facile gestire sale cinematografiche, perché qualcuno me lo ha detto in qualche modo, e non riesco a capire come si fa a tenere aperta una sala ad Umbertide.
Allora, diciamo che è un'esperienza che è partita nel 2009 un po' da zero, cioè quando è chiuso, quando diciamo il privato, che aveva l'unico cinema al momento rimasto, che era il glorioso Cinema Helios, ha gettato un po' la spugna, vuoi per la condizione del mercato, vuoi per il cambio tecnologico, il passaggio dalla pellicola al digitale. questo paese che conta più di 16.000 anime si è ritrovato senza una sala e diciamo il comune dell'epoca si è un po' arrabattato per trovare uno spazio per appunto realizzare un cinema. Io e il mio collega Matteo all'epoca facevamo parte di un'associazione culturale che organizzava eventi, concerti, cose di questo tipo, però ci siamo un po' rimboccati le maniche, abbiamo preso il patentino da proiezionista e quindi insieme appunto all'epoca ad altre associazioni abbiamo iniziato un po' questa esperienza che tutt'oggi va avanti anche diciamo grazie all'aiuto di altri che diciamo in questo percorso ci hanno un po' affiancato, come appunto la cooperativa Anonima Impresa Sociale, e diciamo resta questo posto un avamposto culturale della città, perché effettivamente Umbertide diciamo negli ultimi decenni ha subito un po' un tracollo da questo punto di vista, che diciamo non è implicabile solo alle parti politiche ma anche a proprio alla società italiana diciamo così in generale, quindi il cinema sta all'interno di una struttura che ospita una biblioteca comunale, un museo delle ceramiche Rometti, che è un'azienda storica locale.
E tra l'altro dentro il museo vi siete inventati una seconda sala cinematografica, che secondo me è un'idea geniale per
esatto,
far vivere...
Fra le prime esperienze di questo tipo in Italia. Quindi diciamo, lo stesso cinema, no, oltre a fare una programmazione commerciale, di qualità, per diciamo tutte le fasce di età, ospita a volte anche eventi, concerti, presentazioni di libri.
Posso dire che siete stati la prima sala in Umbria ad alternare la programmazione cinematografica a quella musicale, probabilmente complice le vostre passioni di entrambi, sia tua che di Matteo.
Esatto, Matteo, salutiamo, diciamo, eravamo abituati ad andare fuori a vedere i concerti, quando poi ad Umbertide sono venuti a mancare gli spazi per un certo tipo di musica, no, indipendente, non commerciale, eccetera, ci siamo inventati un po', ricavando all'interno dello spazio anche dei palchi senza palchi, o comunque sperimentando questa cosa di concerti al cinema, prima acustici, poi anche elettrici, insomma ci siamo inseriti all'interno di un circuito di musica indipendente nazionale e internazionale, e ci sono passati insomma bei nomi. Se ci seguite poi sul nostro sito cinemametropolis.it trovate lì dentro tutti gli eventi che negli anni insomma abbiamo realizzato, non ultimo anche quello di questi giorni, questo festival di cinema horror e non solo, che abbiamo ribattezzato Umbertided, quindi un gioco di parole. Ieri sera appunto c'è stata la sonorizzazione del Nosferatu di Murnau ad opera di Caterina Palazzi, che è una contrabbassista jazzista romana che si occupa a volte anche di appunto sonorizzare questi classici, e ci pareva perfetta per l'occasione di questo tipo.
Ci vuoi dire due parole sulla programmazione del film e poi ritorniamo alla musica, cioè sulla programmazione della sala in questi giorni?
Sì, allora stiamo concludendo la prima settimana di programmazione del nuovo bellissimo, sottolineo bellissimo, film di Almodovar, Madres Paralelas. In più, proprio per Halloween, insomma, anche il cartone animato La Famiglia Adams 2, che è molto divertente. Invece nella citata prima Sala Rometti, un piccolo grande film francese, La Padrina, veramente molto divertente, che richiama anche un po' diciamo titoli americani come Breaking Bad per esempio, in questo caso con una splendida attrice, fra l'altro capitata anche da noi in Umbria, la ricordo appunto al postmodernissimo, con un'ottima veramente interpretazione di Isabelle Huppert. Quindi questo ancora per qualche giorno, poi da giovedì entrerà in programmazione un altro bel titolo italiano, questa volta il Freaks Out, di cui si parla veramente un gran bene, presentato al alla mostra, all'ultima mostra di Venezia.
E di questi due titoli, sia di Madres Parallelas che di Freaks Out, ne parleremo poi con l'ospite che ti seguirà, che è Giulio San Giorgio. E però ti voglio ricordare, ti sei dimenticato un film che abbiamo atteso tantissimo noi cinefili e ciclisti, cioè appassionati, appassionati di bicicletta, che il migliore, il film si chiama Il Migliore, due punti, Pantani, che a differenza degli altri film usciti su Pantani, forse con degli intenti speculativi, sembra essere un documentario molto interessante. Ne ho letto un gran bene e non vedo l'ora di venirlo a vedere, che è in programmazione.
L'altro, oggi e domani, diciamo, si è staccato un po' dall'uscita nazionale di un paio di settimane fa, perché diciamo anche questo, abbiamo chiuso il cinema tre giorni per rifare un po' il look e per cambiare le poltroncine del cinema con una poltroncina veramente super comoda e insomma, quindi vi invitiamo ancora una volta a venirci a trovare in Piazza Carlo Marx a Umbertide al Cinema Metropolis.
E lo faremo, e spero che lo facciano tutti quelli che ci ascoltano. Detto questo, prima di lanciare il secondo brano che hai scelto, ti inviterei a presentare rapidamente il terzo, perché poi ti salutiamo e il terzo andrà senza la tua voce.
Ok, tutti diciamo gruppi o artisti con la C. L'ultimo brano che ascolteremo non è uscito per Toulouse-Lautrec, ma è un brano di Colapesce, che diciamo ora è veramente molto famoso dopo l'exploit di Sanremo insieme a Di Martino, ma diciamo è un cantatore che è in giro da tanti anni. Abbiamo recuperato un brano che si chiama Compleanno, tratto dal disco dal titolo Infedele, uscito per 42 Records nel 2017. Un brano anche un po' particolare rispetto alla sua tradizione, perché è pieno di synth, a me piace molto, è anche un po' triste e ci sta bene. E invece il brano che ascoltiamo ora è il nuovo singolo dei Cosmetic featuring Urkus, che si chiama Morsi e farà parte dell'album che ancora non ha un titolo, ma che uscirà nel 2022 per Toulouse-Lautrec e La Tempesta.
E grazie, noi ce lo ascoltiamo. Grazie a te, Luca.
Grazie a te, alla prossima. Presto. E salutami anche il tuo amico Giacomo. A presto.
Te lo saluto quando lo vedo. Ciao.
Ciao.
mentre il pezzo sfuma, facciamo partire la telefonata a Giulio San Giorgio che sta squillando e vedremo se ci risponderà. Spero che abbia voglia di fare due chiacchiere, perché questa è un'imboscata bella e buona. Io l'avevo detto qualche giorno fa, chissà se si è ricordato.
Allora, chi è che interrompe la mia playlist di rock triste italiano?
Wow, che emozione. Giulio San Giorgio ha risposto al telefono.
Stavo ciao, appena... Lazzolo.
Ciao Giulio, stavo appena dicendo chissà se ci risponde, perché non gliel'ho ricordato oggi, però insomma confidavo nella tua serietà.
Esatto, hai fatto bene.
Grazie Giulio.
Sei cascato bene, a fagiolo.
Sei in auto? Stai guidando? Dove sei? In ufficio?
No, sono appena arrivato a casa.
Bene, bene, allora sei tranquillo.
Tranquillissimo.
Prenditi tutto il tempo che vuoi. Io ti ho chiamato, sei il secondo ospite illustre di questo mini bar, perché è la seconda puntata, e dunque illustre, non che il precedente non lo sia, ma illustre intendo il secondo ospite cinematografaro, se così concedimi il termine.
Okay.
La settimana scorsa c'era Sergio Sozzo, oggi ci sei tu Giulio. Sono molto contento perché siete due amici, prima che due grandi autorità del cinema, della critica e non solo, in Italia. E dunque mi fa molto piacere che ci siate. Niente Giulio, io ti ho chiamato perché questa settimana sono usciti, questo weekend, due film molto interessanti che abbiamo visto a Venezia. E ricordo che entrambi i film non ti erano dispiaciuti. Uno dei due, Freaks Out, di Gabriele Mainetti, aveva lasciato un po' perplesso, c'era stata una separazione netta tra i critici, tra chi lo aveva proprio odiato e chi invece l'aveva accolto ben volentieri. Tu eri tra quelli che lo hanno difeso e ne hanno parlato molto bene. Confermi quanto detto?
Ma confermo assolutamente, mi sembra un esempio di un cinema possibile, un nuovo cinema italiano come non ce lo saremmo mai aspettati, insomma, dato gli orizzonti dell'immaginario del cinema di oggi, no? Del cinema italiano soprattutto. È un film, sostanzialmente è una origin story di possibili supereroi, che raccoglie l'eredità, insomma, di Freaks, ma anche degli X-Men, della storia del cinema, di questi corpi mutanti, ed è in tutto e per tutto percorre una via che è quella di un supereroico all'italiana, un supereroico alla matriciana, diciamo, uno spaghetti Marvel comic, diciamo, anche se con la Marvel ovviamente non ha
poco
molto
a che fare,
certo. Ma anzi nulla direi, ma trovo che sia un film assolutamente da difendere e che come tanti film di giovani autori oggi non ha molto a che fare con l'idea novecentesca che molto spesso ha la critica italiana, no? Non si possono usare gli stessi strumenti per analizzare un film come Freaks Out o ad esempio un film come il nuovo film dei Fratelli d'Innocenzo, di cui magari parleremo più avanti, no? Sono film di autori giovani che usano la storia del cinema come un serbatoio, ma non come fa Tarantino, che in fondo è veramente un grande intellettuale cinefilo. È un po' come se per questi autori di 35-40 anni la storia del cinema fosse una sorta di grande serbatoio da reinventare senza troppi proforma, senza troppe idee di rigore e di etica dello sguardo. Trovo che sia un film molto divertente, molto spettacolare, che ha un'idea di storia molto precisa e che sostanzialmente in qualche modo si rifà a quello che è stato l'insegnamento di Tarantino, di Bastardi senza gloria, di una visione della storia da un punto di vista decisamente eccentrico, in tutto e per tutto di riscrittura della storia, ma lo faccia con grande foga e con grande capacità di fare cinema. Io penso che nonostante il botteghino non stia rispondendo magari secondo le aspettative, perché questo è un film che è costato molto,
e sta incassando un po' troppo poco rispetto
però,
alle aspettative.
Se mi permetti, non è un problema del film, secondo me è un problema della, del cinema, non solo in Italia. A questo punto verrebbe da interrogarci, dovremmo interrogarci su questa cosa qui, su come che ruolo ha il cinema, la sala cinematografica nella vita collettiva in questo periodo storico, perché guardando anche gli altri film, se poi paragonati con gli stessi weekend, il weekend dei morti, dei santi di qualche anno fa, è chiaro che il deficit è suonante, è importante. La famiglia Adams stessa non supera il milione d'euro. Si ferma sotto la soglia del milione d'euro, che è una cosa inimmaginabile per un film d'animazione come quello in questo weekend, no? Di 2 anni fa magari.
No, beh, assolutamente, cioè, c'è un problema in questo momento di frequentazione delle sale, di vendita dei biglietti, che è un pochino allarmante, insomma, per l'Italia soprattutto, in realtà, perché altri paesi in realtà stanno rispondendo meglio dopo la chiusura del lockdown.
Tu hai un'idea a riguardo?
Ma guarda, non so bene a cosa sia dovuto questo ritardo. Credo che forse possiamo aspettare un pochettino prima di suonare le sirene d'allarme. Sicuramente stenta. Cioè, si sta molto stentando il cinema in sala, ma mi sembra un po' presto per mettere la bandiera bianca, insomma.
Cioè, poi passiamo all'altro film. C'è un elemento però rispetto a questo: il film di Martone e il film di Moretti, rimanendo al cinema italiano, avevano dato un segnale di speranza al botteghino. Parliamo comunque di un mese fa, più di un mese fa, per questi film. Anche questa cosa qui, come la motivi, come te la spieghi? La specificità dell'autore, che forse ha un...
Ma guarda, allora, da un lato Martone io non credo che abbia il... Martone secondo me non è così riconosciuto nel pubblico italiano. Sicuramente Martone negli ultimi anni sta lavorando a un progetto, direi, abbastanza esaltante da un punto di vista critico, che è un po' quella riscrittura di quello che è il biopic con attori famosi nel ruolo di personaggi storici famosi, che è un po' un canone, no, dell'immaginario italiano. Basti vedere la fiction televisiva di Rai 1, no? Dove un tempo c'era questo meraviglioso film di Marco Bellocchio, regista di Matrimoni, che diceva: in Italia comandano i morti, no? Perché ci sono spessissimo dei film dove vediamo questi attori famosi truccati in maniera tale da assomigliare a delle persone celebri della storia e questi racconti biografici. Diciamo che Martone lavora veramente in maniera molto intelligente su questo territorio stantio, no, dell'immaginario italiano, rinnovandolo in una maniera che mi sentirei di dire rosselliniana, no? Moretti invece sicuramente ha, nonostante il suo film mi sia veramente piaciuto molto poco, ma ha comunque ancora un allure e una potenza autoriale importante, anche se comunque anche Moretti non è che abbia fatto sfracelli a botteghino. Sicuramente
questo
weekend, ad esempio, sia il film di cui parleremo tra poco, che immagino sia Madres Paralelas,
certo,
che Freaks Out, un po' forse si sono divisi, no, il pubblico,
tra virgolette, certo.
Quindi in fondo non possiamo veramente parlare di una sconfitta del botteghino. Sicuramente si va un po' a rilento nel riconquistare quelle cifre a cui eravamo più abituati, insomma. Poi dal punto di vista del film di Gabriele Mainetti, che è veramente uno slancio produttivo molto importante per il cinema italiano, e che per giudicare secondo me dovremmo aspettare il riscontro di un botteghino che non è solo quello italiano ma quello mondiale, sicuramente per questo film ci si aspettava qualcosina di più, ecco. C'è anche da dire che è talmente una cosa eccentrica, strana, bizzarra nel cinema italiano, per cui in qualche modo
non ha un pubblico ben definito. Ma guarda,
esatto,
se
esatto,
vado, cioè, a memoria,
i supereroi della Marvel quando sì, escono sì, al cinema comunque se la giocano con un pubblico che viene da un sacco di film che fanno parte di questa filiera, certo, di questa saga. Questa è veramente una idea produttiva nuova, no?
Però guarda, il film di Mainetti ha fatto più o meno gli stessi, ha staccato gli stessi biglietti, sì, anzi più ne ha staccati di Venom, che è ormai alla quarta settimana di programmazione, se non erro, terza settimana di programmazione.
Sì, poi vabbè, Venom diciamo che ha una particolarità, che è una sorta di Marvel minore, no?
Sì, nel senso, sì,
che
sì,
ha,
certo,
tutto la, ha tutto l'aspetto anche di un B-movie in qualche modo.
Però con questi ci si confronta.
Non sto dicendo, a me spiace un pochettino che non abbia fatto il botto, certo, out,
però no? Guarda, voglio dirti questo, solo dopo passiamo al Almodovar perché glielo dobbiamo in qualche modo, lo stesso Gig Robot, primo film meraviglioso di Mainetti, partì faticosamente in sala. Le prime due settimane,
vero,
furono...
poi vabbè, diciamo che c'è uno slancio produttivo diverso, no?
Certo.
Questo è un po' il film della vita di Mainetti, è un film su cui c'è stato un grandissimo investimento. Ad esempio, un amico critico che è Filippo Mazzarella, proprio sulle pagine di Film TV, uscito questa mattina, parla di una sorta di eredità di Sergio Leone, una possibile, un possibile, come dire, inizio di una nuova era per il cinema italiano, nel senso che dice questo è un film che in un altro periodo avrebbe potuto germogliare un filone, no? Questo insomma ridimensiona il risultato del botteghino, ridimensiona un po' queste aspettative, ma questo non va a toccare il fatto che il film sia un film di valore assoluto, per cui mi spiace molto che una buona parte della critica sia un po' restia a supportare questo film, no? per quanto poi possa influire la critica italiana sul mercato, ma in qualche modo secondo me questo era veramente un film da difendere a spada tratta, perché ha uno slancio immaginativo e produttivo che non ha veramente uguali nel cinema degli ultimi
sì,
20 anni.
Simone Emiliani, e poi la chiosso perché anche lui mi è piaciuto molto quello che ha scritto del film, ha detto generoso, generosità totale, uno sguardo di una generosità totale, che secondo me è la migliore definizione per questo film. Io non l'ho amato particolarmente, dopo la visione veneziana ne sono uscito anche un po' sorpreso di trovarlo in concorso.
Ma tu hai uno sguardo un po' a volte anche molto esigente, talebano, no? E assolutamente, come dire, è giusto averlo e serve come polo dialettico, no? Per discutere di queste cose. Da un punto di vista dell'immaginario italiano, io trovo che abbia un
impatto
molto forte. Quindi,
questo lo condivido.
Al di là dei possibili difetti del film, che sicuramente non è esente, ma trovo che questa idea della generosità è assolutamente di un'assoluta mancanza di banalità, perché in fondo è un film che cerca di inventarsi un pubblico che evidentemente non è ancora pronto.
Questo lo condivido. E invece veniamo qualche minuto, dobbiamo, so che tu devi andare tra un po', però decidi tu quando chiudere la conversazione, veniamo all'altro film della settimana, che anche lui si è attestato lì sugli stessi incassi, qualche euro di più ha incassato, si trova al quarto posto, Freaks Out al quinto posto, e parliamo di Madres Paralelas di Pedro Almodovar, che è tornato a fare un cinema a lui molto familiare.
Sì, assolutamente. Questo, vabbè, io sono un grande estimatore dell'ultimo Almodovar e trovo che sia uno degli autori più importanti del cinema di oggi, nel senso che Almodovar è un regista che ha imparato a lavorare sul proprio cinema e a partire dalle proprie crisi. In fondo Almodovar veramente a un certo punto della sua carriera ha iniziato a rimescolare, a remixare le sue forme, le forme che aveva, con cui aveva conquistato un pubblico mondiale, ma è stato capace di fare di questa crisi di sguardo in qualche modo un bacino di invenzione molto, molto forte. Oggi Almodovar ha veramente la sapienza e la economia narrativa di un grande maestro. Io ogni volta che vedo i suoi film in qualche modo mi ricordano l'economia narrativa di quelli che io trovo alcuni dei registi più importanti della storia del cinema europeo, come Manuel de Oliveira o Aki Kaurismäki, no? C'è proprio una stilizzazione assoluta, una asciuttezza incredibile, nonostante le storie che racconta, poi sono almodovariane fino al midollo, no? Nel senso che sono storie barocche, rigonfie di colpi di scena, con un determinismo quasi geometrico del melodramma, però è veramente un autore che è capace di fare un cinema ormai rigorosissimo, asciutto per quanto riguarda la messa in scena, e capace in questa asciuttezza di scatenare una polisemia, una gioia e di interpretazione, no? I suoi film a me veramente sono dei film che con poco riescono veramente a raccontare tantissimo. Tanto. E in questo caso, in questo melodramma iperstilizzato ma al contempo estremamente complesso e sofisticato e intricato, riesce a raccontare quello che è l'impossibilità di fare a meno del passato e l'esigenza di confrontarsi col passato per costruire un futuro che ha molto a che fare con alcuni dei temi più importanti oggi, no? Questo è la Madres Paralelas, insomma, per chi l'ha visto e per chi lo vedrà, è veramente una sorta di inno a una famiglia che prescinde da qualsiasi legame biologico, ma al contempo rivendica l'assoluta necessità di confrontarsi con quella che è la storia.
Assolutamente.
No?
E infatti,
la storia non esiste presente, non esiste futuro, no? Lo diceva Orwell, e secondo me Almodovar lo rivendica in maniera molto forte. Questo è un film sostanzialmente su quella che sono, su quella che può essere una famiglia del futuro e su quella che è una ferita del passato, ovvero la guerra civile spagnola.
E ci insegna che spesso e volentieri la modernità sta nel passato. Questa famiglia che oggi si direbbe una famiglia moderna, una famiglia, no, diversa dai canoni che ci hanno insegnato, che comunque trae origine nella storia, perché è stata generata in questo modo sin dalle sue origini per delle condizioni storiche drammatiche che appunto appartengono alla Spagna e non solo, perché insomma è una storia di molti altri paesi europei quella che ci racconta Almodovar. Forse in Spagna, e lui ce lo sta raccontando, noi abbiamo fatto finta di non saperlo, probabilmente c'è stata una rimozione ancora più forzata di quella che abbiamo vissuto in Italia del fascismo, del franchismo e nel caso spagnolo del falangismo spagnolo, e lui ce lo riporta alla luce in maniera importante, dandoci anche un monito, no? Guardando.
Sì, sì, assolutamente, il film è esattamente questo, e poi mi sembra un film estremamente coraggioso per come in qualche modo, nonostante canti le magnifiche sorti progressive delle famiglie non biologiche, non si adegua a un discorso banalmente politicamente corretto, no? La protagonista ad esempio ha una storia omosessuale nel corso della vicenda, ma quello non è mai il punto, no? Anzi, ho sentito diverse persone che appunto dicevano che questa cosa era un po' appiccicaticcia, era un po' un passaggio quasi dovuto, no? Di politicamente corretto, di apertura a una famiglia non eteronormata, eccetera, eccetera. Ma io direi che invece il fatto che lui non si adagi nel rivendicare, come dire, questa possibile famiglia omosessuale sia veramente il punto di un'apertura invece totale, no? Un'apertura totale a ogni possibile famiglia. E non è un discorso banale, insomma, no, perché no. In qualche modo lui non si adagia su nessun discorso precostituito, che sia progressivo e illuminato, mi sembra veramente andare al punto della questione, che è quella che non esiste un futuro, no? E ovviamente per Almodovar, il regista dichiaratamente omosessuale, che ha sempre cantato l'amore anche per degli orientamenti che non fossero quelli eteronormati, il punto però non sta lì, sta nel dire dobbiamo fare conti con il passato per poter costruire il presente. E anche questo sottrarsi a queste logiche, diciamo, di lotta militante LGBTQI mi sembra molto forte, insomma. Io trovo veramente un film di un grande maestro e consiglio a tutti di andare a vederlo, come consiglio a tutti di andare a recuperare Freaks Out.
Che li trovate in sala a Perugia, uno al Postmodernissimo e l'altro al Cinema Zenith, e dunque non potete sbagliare, e poi li trovate un po' in giro sparsi nelle altre sale, ma insomma bene che andate in queste due. Madres Paralelas lo trovate anche al Metropolis, al Cinema Metropolis. Prima di te è intervenuto Luca Benni del Cinema Metropolis. Giulio, io ti ringrazio, ti abbraccio,
ciao,
approfitto della tua presenza per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata, perché dopo di te partiamo con il pezzo di chiusura. Do appuntamento agli ascoltatori a lunedì prossimo alle ore 15 con il Minibar, terza puntata, se ci permetteranno di andare ancora in onda. Il mio editoriale lo lasciamo per quando sarà, perché Giulio, è stato un piacere parlare con te come sempre, ascoltarti soprattutto, e siamo andati lunghi, e salutiamo tutti con il terzo brano scelto da Luca Benni per questa colonna sonora, per la colonna sonora di questa puntata, Compleanno di Colapesce. Ciao, ciao Giulio, e ci sentiamo lunedì prossimo.
Ciao Laszlo.